8, le 8 e 44 minuti, eccoci qua, buongiorno ascoltatori, comincia una nuova puntata del Giorno delle Locuste ed è una puntata che comincia con una bella denuncia, una denuncia per plagio, vero professor Di Stefano? Oggi si va per avvocati,
Di che cosa si tratta?
Come di che cosa si tratta? Ne abbiamo parlato prima. L'ha visto Vinci Salvini?
L'ho sentito, il concorso? No, l'ho sentito.
Ecco, comunque ce l'ha presente.
Sì.
Oggi noi siamo qua per denunciare un plagio vergognoso. Forse lei ha rimosso, caro professor Di Stefano, ma anni fa, non mi ricordo esattamente in che anno, ma da questi microfoni, in questa trasmissione, lanciamo esattamente il concorso Vinci Andreone. Si poteva ricevere esattamente come nel Vinci Salvini l'indirizzo esatto per citofonare al prof, si poteva fare il picnic responsabile a base di muschi e licheni con lo stesso professor Di Stefano e si poteva fare con lui anche il corso di bird talking in cui il professore insegnava a parlare agli uccelli come San Francesco, se lo ricorda? Vinci Andreone, tanti anni fa,
No, non me lo ricordo tantissimo.
Probabilmente invece loro se lo ricordavano e a questo punto possiamo fare la denuncia per plagio. Andiamo di querela? Scateniamo un nuovo caso di Ciotti?
Lo facciamo?
Sì. Ce l'ha un avvocato assetato di sangue? Sì, lei ce l'avrà.
Da qualche parte
si trova. Si trova sempre. Mannaggia, ma che vergogna. Tra l'altro, visto che appunto abbiamo rievocato quei momenti di Vinci Andreone, ci ricorda come si fa a parlare agli uccelli?
Francamente in questo momento ho un'amnesia
perché qualche anno fa era stato più spregiudicato, aveva fatto chip chop
si può sempre fare,
era più giovane, era spensierato, adesso invece si trattiene un po' di più, è passato del tempo. A proposito di uccelli, sul cappello che noi portiamo che cosa c'è?
La penna nera.
Lei dall'alpino c'ha pochissimo, professore.
Francamente sì.
È pieno di alpini, la città è invasa dagli alpini. Il professore invece di alpino ha, come ha poc'anzi confessato, molto poco, perché l'alpino non è che si ammala subito appena torna un po' di freschino. Invece il fisico già debilitato dallo studio matte disperatissimo del professor Di Stefano è crollato sotto i colpi del ritorno del freddo e mi si è subito ammalato. Stamattina è stato tutto altro che chip, tutto un ecciù.
Quello è un male di stagione.
Belle parole quelle pronunciate questa mattina ai nostri microfoni dal professor Andrea Di Stefano. Sarà una giornata di sufumigi, ma soprattutto c'è chi lotta contro lo starnuto e c'è chi lotta sul tema dei dazi. È stata notte incandescente. Mi parla di un ok corale addirittura sul tema dei dazi.
Mi sembra di sì, anche perché nel corso delle ultime ore l'amministrazione Trump ha ribadito che alla mezzanotte di venerdì scattano i nuovi dazi, cioè il rialzo al 25% dei dazi su circa 200 miliardi di prodotti che vengono esportati dalla Cina. Le trattative sono in corso e a Washington Liu He, che è il vice premier cinese, è un economista molto rispettato e anche considerato il più americano tra i leader cinesi, con un master ad Harvard, quello che lo stesso Trump definisce un grande uomo, assieme alla sua delegazione è partito per tentare ancora una volta di raggiungere un'intesa, ma appunto tutte queste trattative sono sotto la spada di Damocle appunto dei dazi americani, che alla mezzanotte un minuto potrebbero entrare in vigore e portare praticamente a un rialzo del 15% dei prodotti cinesi: pesca, carne, alimentare, chimica, metalli, pelletteria, plastiche e gomma.
Sulla grappa non c'è niente.
È
peccato perché si poteva Peccato perché si poteva risolvere così la questione. Mettesse Trump i dazi sulla grappa, a quel punto gli alpini, invece di invadere Milano, invadono Washington e spugnano la Casa Bianca e chiudono la questione.
Questo
rapidamente
potrebbe essere. Comunque Pechino è pronta a rispondere con i suoi controdazi. Trump ha sempre twittato che ha detto di aver ricevuto una bellissima lettera di Xi Jinping.
Ma va?
Contenuto, sì, non è stato reso noto.
Con tutti i cuoricini?
Non credo proprio, però insomma i due punti sui quali i cinesi non arretrano sono la tutela della proprietà intellettuale e gli aiuti pubblici alle aziende cinesi, che sono due punti sui quali appunto la delegazione di Pechino non ha alcuna intenzione di fare passi indietro. L'accordo fino a pochi giorni fa sembrava vicino, con una convergenza sul 90% dei punti del documento, ma appunto c'è stato questo cambio repentino di atteggiamento da parte di Trump e dell'amministrazione, che ha fatto irrigidire le posizioni complessivamente, e quindi la prospettiva è o accordo in estremis o appunto rialzo dei dazi, con tutte le conseguenze del caso a livello economico e finanziario.
Se deve mettere una fish, dove la mette?
Ma io punterei sul possibile accordo in estremis tra la Cina e gli Stati Uniti, perché entrambi hanno interesse a non scatenare ulteriormente questa dinamica di dazi e contro dazi, che finora sembra non abbia poi portato grandi risultati per l'amministrazione statunitense in termini per esempio di riduzione del deficit commerciale con la Cina, ma il tutto resta appunto assolutamente volatile, e molto probabile che a questo punto poi il confronto con i cinesi, il braccio di ferro si riapra proprio con l'Europa.
Eh sì, perché come ai tempi di Eisenhower, il vero nemico dell'America è la Germania.
Sì, così ha detto, ha scritto per l'ennesima volta sempre Trump, ha twittato nuovamente appunto ieri dicendo che in generale la Germania è il peggior alleato in questo momento secondo Washington. Il riferimento formale è sempre alla spesa per la difesa, ma in realtà come noto il vero conflitto, il vero scontro riguarda sempre le questioni di natura commerciale, in particolare i settori avanzati e quelli automobilistici, sui quali come noto l'amministrazione mantiene sempre valida la possibile introduzione di dazi nei confronti delle vetture che sono prodotte dai colossi automobilistici della Germania e che oggi hanno una quota consistente del mercato negli Stati Uniti.
A proposito di tedeschi, ci hanno sempre guardato dall'alto in basso, ci hanno sempre considerati degli straccioni, e invece mentre loro spendevano i loro marchi in sandali aperti, Würster e birra, noi ci compravamo le case, gli immobili, il vecchio mattone, e adesso dimostriamo di essere molto più ricchi di loro.
Non c'è molto da ridere, perché
perché
notoriamente i tedeschi non sono per niente spendaccioni, quindi il fatto che complessivamente il patrimonio, la ricchezza netta delle famiglie italiane sia superiore a quella della Germania è uno dei fattori di squilibrio e dei motivi degli attacchi che si sono ripetuti più volte negli ultimi anni da parte di diversi centri studi e diversi economisti tedeschi rispetto al debito italiano, perché appunto è arrivato il numero dell'analisi di Banca d'Italia e Istat sulla ricchezza delle famiglie e delle società non finanziarie. Complessivamente siamo a 9.743 miliardi di euro, 8 volte il reddito, e una cifra che è comunque superiore a quella complessiva del patrimonio della Germania, e questo secondo le vari osservatori non mancherà appunto di far rilanciare le polemiche soprattutto sulle i conti pubblici italiani, deficit e debito.
Sai che non ho capito qual è il problema di avere tanta
che questa ricchezza accumulata, secondo le valutazioni della Germania, si sarebbe prodotta anche mediante il non versamento delle imposte, mediante l'elusione, l'evasione, e mediante una gestione allegra della pubblica spesa, che avrebbe appunto permesso l'accumulo di capacità patrimoniali da parte delle famiglie, capacità patrimoniali che come noto sono concentrate in modo particolare sulle abitazioni, che sono pari intorno alla metà della cifra, nel senso che la metà della ricchezza lorda, 5.246 miliardi, è riconducibile agli immobili posseduti dalle famiglie.
Intanto leggevo dalla sua scaletta che nei cieli volano trilioni di azioni, obbligazioni.
Beh sì, nel senso che nello scontro, tu dici,
no, non lo dico io, lo dice, l'ha scritto lei in scaletta, l'annuncio del nuovo round della guerra.
È il Sole 24 Ore che segnala che l'asta dei titoli di Stato statunitensi decennali, i cosiddetti T-bond, negli ultimi due sessioni, quella del 7 e quella dell'8 maggio, sarebbero stati totalmente assenti gli acquirenti cinesi, come è noto, del debito americano, molto consistente in termini generali, perché pare a quasi 10.000 miliardi. La Cina è il primo detentore degli attuali titoli emessi con 1.130 miliardi di dollari, seguita dal Giappone 1.072. Il fatto che due aste di titoli pubblici americani siano andati deserti da parte degli acquirenti cinesi è una conferma, appunto, che le tensioni che ci sono sui dazi e in generale tra Trump e Xi Jinping hanno ovviamente delle ripercussioni anche sul mercato obbligazionario, in particolare nel segmento cruciale dei titoli di Stato pubblici, perché lo ricordiamo, appunto, che i finanziatori del debito statunitense sono, appunto, in primis i paesi asiatici e primo fra tutti la Cina.
Intanto in Metallica ieri hanno cantato il diavolo dei Litfiba. Secondo lei è più un omaggio a Pelù o a Satana?
A Pelù
sicuramente. A proposito invece di fenomeni inquietanti, tutte le volte che scivola il Renminbi c'è un tremito nella forza, e il Renminbi è di nuovo scivolato ai minimi.
Sì, era anche prevedibile che comunque questo,
sì, no, ma infatti
accadere, insomma, nel
facile
senso che,
immaginarlo.
Dopo la situazione e gli effetti che possono prodursi della guerra commerciale, è evidente che il renminbi non poteva che calare, è calato ai minimi dall'inizio dell'anno nei confronti del dollaro. Molti sostengono che potrebbe addirittura perdere un 10-15%, e questa riduzione del yuan sarebbe una controrisposta ai dazi, perché evidentemente se si affermasse una crescente svalutazione del renminbi, gran parte dei dazi imposti dagli Stati Uniti potrebbero essere imparzialmente vanificati da una svalutazione della moneta.
Ma scusi, al singolare si dice renminbi?
Sì.
Veramente? Ah, credo. Renminbi singolare, renminbi plurale?
Credo di sì, non ho mai indagato più di tanto.
No, l'ha detto lei adesso, il renminbi. Perché gli euro è euro anche al plurale, non è euri. Dollari invece però è dollari al plurale, dollari, e dollaro al singolare. Yuan al plurale com'è?
Non lo so.
Non lo sa, neanche no, lei. No. Va a vedere mentre mandiamo la pubblicità.
Stavo guardando, dice, ma non sono sicuro che si
dica. Forse è dura trovare, come si dice, yuan al plurale in rete. Ci proviamo comunque, ci risentiamo tra poco, subito dopo la pubblicità. Seconda parte del giorno delle locuste, e torna anche il professor Santoro tra poco.
Radio Popolare, se ti abboni si sente meglio.
Sono tornati i BMW Welcome Days. La tua BMW ha più di 4 anni? Sottoscrivi BMW Oil Inclusive e più viaggi, più risparmi. Se effettui almeno 3 cambi olio e filtro in 5 anni o 100.000 km ti costano solo 99 euro l'uno. In più, con BMW Oil Inclusive avrai uno sconto extra del 10% sul servizio di valore BMW dal 6 all'11 maggio nei centri BMW Service aderenti. Dettagli e condizioni su welcomedays.bmw.it.
Allora, signori, abbiamo una vitamina D, una vitamina C, 11 vitamine miste e 11 porzioni di minerali. Conto unico?
Da oggi le formule classiche di Multicentrum Integratore Alimentare sono a un prezzo speciale. Nelle farmacie aderenti puoi trovare Multicentrum per adulti a 9,99 euro e Multicentrum Selecta a 11,99 euro.
Autonomia, blocchi del traffico, consumi, emissioni, prestazioni, sicurezza. Eppure basta una parola per mettere tutti d'accordo.
ibrido. Scegli la gamma Toyota Hybrid, che ti offre il nostro motore ibrido più potente di sempre, il sistema di sicurezza attiva avanzato di serie e tutti i vantaggi dell'Hybrid Bonus fino a 4.600 euro. Perché la vera sfida è guardare sempre più avanti. Toyota Hybrid. Oggi, domani, ibrido. Maggiori informazioni su toyota.it, anche domenica. Toyota Hybrid è l'auto ufficiale del Giro d'Italia.
Intervista sull'Europa, incontro pubblico con il filosofo Massimo Cacciari. Per una comunità delle culture capace di garantire ai cittadini maggiore stabilità politica ed economica, diritti, libertà civili, lavoro, welfare, sicurezza, tutela dell'ambiente, equità e giustizia sociale. Organizzano i sindacati del credito e delle assicurazioni di Milano. Coordina Massimo Rebotti. Partecipano le delegate e i delegati del settore finanziario. Martedì 14 maggio al mattino dalle 10 al Teatro Pime, via Mose Bianchi 94 a Milano, metro Lotto. L'iniziativa è aperta a tutti. Invalidità, indennità di accompagnamento, badanti, case di riposo, assistenza domiciliare, presa in carico dei pazienti fragili e cronici, centro diurno integrato, esenzione ticket, domande disabilità, posteggio disabili, amministratore di sostegno. Per affrontare questi temi a volte serve aiuto. Lo SPI CGIL Brianza organizza Sportelli in Piazza 2019. Gli sportelli sociali della non autosufficienza incontrano i cittadini dalle 9 alle 12, il 13 maggio a Muggiò, il 17 maggio a Villa Santa e il 24 maggio a Giussano. Per info 039 27 311, spicglbrianza.it.
Artigiano esegue ristrutturazioni complete, comprese imbiancatura di appartamenti, negozi, eccetera. Lavori a regola d'arte, certificazione impianti, legge 4690. Prezzi onesti, preventivi gratuiti per grandi e piccoli lavori. Chiamate lo 02 33 14 523.
33 14 523.
Popolare Network.
Mia, il diavolo, professor Di Stefano. Mi fa un bleh alla pelù? Ne fa un altro. Devi...
No,
no, un altro, dai. Solo uno. Io farei tutta la seconda parte così con lei che fa bleh. Il resto lo lasciamo perdere. Sentiamo anche Santoro.
Bleh.
Beh, beh, beh. Poteva fare di più, secondo me. Le 9:03, eccoci qua, ritornati al giorno delle locuste con il diablo. Intanto, prima di salutare il professor Santoro, gli ultimi aggiornamenti sul renminbi, perché si è documentato il professor Di Stefano, cosa ha scoperto?
No, che è la moneta del popolo.
Significa moneta del popolo, il renminbi.
Io ho sbagliato.
Non c'è renminbo.
Non c'è renminbo.
Non c'è renminbo.
Yuan.
Ecco, infatti. Tanto l'altra cosa interessante che possiamo far notare agli ascoltatori che ci sono solamente due parole nella lingua italiana che rimano con renminbi.
Sì?
Sì, sono?
Non lo so.
Provi. Renminbi, fare con bimbi.
Con bimbi.
E l'altra è limbi, plurale di limbo. Abbastanza desueto al plurale, però insomma ci piaceva farlo notare ai nostri ascoltatori. Buongiorno, professor Santoro.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Come sta? Tutto bene?
Bene, bene, sì, dai, diciamo di sì.
Bene, l'importante è la salute, almeno lei non ha il raffreddore come il collega di Stefano. Prima di entrare in argomento con il professor Santoro, però volevo segnalare una notizia di politica importante che oggi hanno bucato praticamente tutti i giornali, tranne lazampa.it, un vertice che ieri Conte ha avuto con il cane Zagor, che gli ha buttato le zampe al collo e Conte gli ha detto Lazzarone. Ecco, visto che in rassegna stampa nessun giornale lo riportava, ci sembrava doveroso segnalarlo. Parli del diavolo intanto e spunta Piketty. È vero, professor Santoro?
Sì, sì, pensavo che insomma potesse essere interessante per gli ascoltatori di Radio Popolare, visto che ci stiamo avvicinando alla data delle elezioni europee, ritornare su questa iniziativa di Piketty, l'economista francese, sebbene poi di scuola americana, che è diventato famoso con il suo libro Il Capitale del XXI secolo e di cui abbiamo parlato anche la scorsa settimana come uno degli esponenti della nouvelle vague progressista, diciamo così, in campo fiscale. In realtà la proposta di Piketty è una proposta molto più ampia, ha dentro dei contenuti anche prettamente fiscali, che però non sono secondo me il punto forte, perché il ragionamento che fa Piketty con il suo gruppo è un ragionamento in realtà molto importante. Cioè, noi quando parliamo di fisco spesso indulgiamo in dettagli, forse anche troppo, come se fosse una questione meramente tecnica. In realtà non c'è questione più politica del fisco e non c'è questione più politica delle decisioni in ambito fiscale in Europa, proprio perché sappiamo che l'Europa è dominata dalle tendenze nazionalistiche da un lato e da quelle rigoristiche dall'altro. E allora la proposta di Piketty parte dall'idea invece di ridisegnare le istituzioni europee, e quindi la sua proposta parte da una nuova ipotesi di trattato europeo che dovrebbe essere sottoscritto da tutti i paesi che sostanzialmente condividono i principi di questo trattato. Quindi ci sarebbe un primo passaggio volontario. Chiaramente l'auspicio di Piketty è quello di riuscire ad avere almeno i quattro grandi paesi che rappresentano il 70% del PIL. Poi questo trattato cosa prevede? Prevede una sorta di assemblea costituente europea che verrebbe costituita all'80% da parlamentari nazionali, cioè di quei parlamenti che hanno deciso di aderire al trattato europeo, e al 20% da parlamentari europei, in proporzione alla rappresentanza dei diversi gruppi. Questa assemblea costituente dovrebbe, come dire, attuare il trattato, che avrebbe già dentro tutta una serie di misure, sia di politica, diciamo, di spesa pubblica, sia di politica fiscale di segno progressista, che poi andrebbero attuate, tra queste, per quanto riguarda le politiche fiscali, cose di cui abbiamo parlato più di una volta: l'incremento l'introduzione di un'imposta minima al 37% sulle multinazionali, l'aumento dell'aliquota sui redditi elevati, cosiddetti top incomes, l'introduzione di un'imposta patrimoniale, l'introduzione di una carbon tax europea, 30 euro per tonnellata di anidride carbonica e così via. Al di là però dei dettagli che pure ci sono nella proposta di Piketty, ripeto, sono varie cose di cui abbiamo parlato, ciò che c'è di coraggioso è il tentativo di ridisegnare i meccanismi di funzionamento e di decisione, perché è abbastanza evidente che se continuiamo a parlare di evasione delle multinazionali, tra l'altro proprio ieri c'è stato un importante accordo tra l'Agenzia dell'Entrata Italiana e il gruppo che gestisce il marchio Gucci, che ha ammesso sostanzialmente un'evasione pagando una sanzione di 1,25 miliardi di euro in 4 anni, oppure parliamo di quello di cui si parlava prima, cioè l'evasione che ha consentito di accumulare enormi patrimoni, ma rimaniamo in questo contesto, sarà ben difficile che ci possano essere politiche diverse. E quindi a me pare una proposta, per quanto, come dire, immaginifica al momento, è difficile pensare che possa essere implementata a breve, ma almeno da un orizzonte rispetto al quale forse i partiti di sinistra, che si ritengono tali, dovrebbero avere un'attenzione maggiore.
Lei, professor Santoro, ne era evidentemente inconsapevole, ma sono costretto a dirle che ha involontariamente spoilerato il caso Gucci, di cui voleva parlare tra poco il professor Di Stefano. Uno spoiler
altrettanto.
Ho capito, ma è uno spoiler grave, perlomeno come quello di Endgame degli Avengers, di cui tanto si è discusso.
Ma non è assolutamente uno spoiler grave, anzi, è un'ottima introduzione.
Ha visto, tutto è bene quel che finisce bene.
Grazie alla bontà di, non lo sapevo ovviamente, però spoiler per spoiler, possiamo spoilerare qualcosa sui risultati di basket di stanotte, casomai.
No, per carità, che l'unica volta che l'ho detto hanno stracciato gli abbonamenti, perché vergogna, non bisogna dire i risultati della notte. Professor Santoro, grazie per essere stato con noi, le auguro una bellissima giornata e vogliamo intonare insieme, per essere in atmosfera con il mondo alpino che ci circonda in questi giorni a Milano, il capitano della compagnia.
No, è meglio di no, perché come sa chi mi conosce bene, quando canto veramente tremano i vetri.
Però possiamo chiedere al professor Di Stefano in che condizioni.
Non so nemmeno di che cosa stiate parlando.
No, non può non conoscere il capitano. Non sa il capitano della compagnia?
Non lo so. Cioè, no.
Come sta il capitano della compagnia? Efe?
Non lo so.
Efer?
Che è ferrato.
Ma che è ferrato? È ferito e sta.
È ferito. Sta morendo?
Sì, sta per morire. Professor Santoro, cosa dobbiamo dirgli? Vabbè, niente, cambiamo argomento.
Niente. Una cosa particolarmente grave, voglio dire. Se non sapesse un canto partigiano.
Era abbastanza costernato anche il professor Santoro, ma non lo può dire. Grazie, esatto. Buona giornata.
Lo dice.
Infatti, appunto. Arrivederci. Poi ci sentiamo per i risultati della notte, ma fuori onda. E intanto, visto che l'aveva spoilerato il professor Santoro, questa vicenda che ha coinvolto Gucci, 1,5 miliardi.
No, 1,25.
Miliardi
di euro saranno pagati per mettere fine al scontro con l'Agenzia delle Entrate e anche per ridurre gli effetti penali di questo contenzioso, a sborsare la somma che è la più alta finora a livello italiano sarà appunto il gruppo Kering, la multinazionale francese del lusso, che ha nel suo carnet alcuni tra i marchi più noti e tra questi appunto il marchio italiano Gucci. La Maison Fiorentina da sola vale 8,28 miliardi per giro d'affari, complessivamente Kering ne fa 13,66. Come si è arrivati a questo accordo? Nel 2007 il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha aperto un'indagine sul gruppo francese contestando una presunta evasione da 1,4 miliardi calcolata sulla base di 14,5 miliardi non dichiarati al fisco e estero vestiti. Questa è l'ipotesi d'accusa. Le indagini hanno coinvolto un periodo compreso tra il 2011 e il 2017. Alla fine, appunto, Kering, l'avevamo già detto nelle scorse settimane, che stava trattando un accordo come altri e ha raggiunto appunto una forma di patteggiamento, e quindi il cosiddetto accertamento con adesione da 1,25 miliardi, 897 milioni di tasse più multe e interessi che saranno versate orientativamente in 4 anni. è la somma è la più alta in assoluto. Prima di questo accordo in testa c'era Apple, che aveva versato all'Agenzia delle Entrate 318 milioni di euro, poi Google 306 milioni, e invece 100 milioni sono le due cifre finora versate nel 2017 da Amazon e nel 2018 da Facebook, nell'ambito appunto di questa importante attività di lotta all'evasione dei grandi gruppi, che è coordinata dalla procuratore della Repubblica di Milano Francesco Greco.
Sai che non ci posso credere che non ha mai sentito il capitano della compagnia?
Ho capito, che ci devo
se
fare?
Se invece dico Arci, sa di cosa stiamo parlando?
No.
Arci.
Arci, cos'è Arci? Arcibaldo.
Non ha mai sentito Arci.
Ma ti riferisci al Royal Baby?
Bravo, pensavo che mi dicesse Arcibellezza. Vedi che alla fine le cose le sa?
Ma no, vabbè, è una roba passata sui giornali, l'ho vista.
Mentre il capitano della compagnia non l'ha scritto nessuno oggi sulle prime pagine. No, capisco. Anna D'Arco nemmeno, però, io non l'ho visto da nessuna parte.
No, Anna D'Arco è su tutti i giornali, perché è notizia di ieri, e si è chiusa almeno un po' con un po' sorpresa lo scontro tra appunto Chevron e Occidental Petroleum, perché alla fine Chevron ha rinunciato di fatto alla scalata nei confronti di Anadarko, di cui abbiamo parlato già un paio di settimane fa, e quindi Anadarko si muove verso l'offerta di Occidental Petroleum. Questo è abbastanza interessante, perché è la prima volta che due piccole compagnie petrolifere, piccole per modo di dire, si alleano contrastando un colosso delle dimensioni di Chevron, e in questa vicenda sicuramente ha avuto un ruolo e anche probabilmente guadagnerà molti soldi, come al solito Warren Buffett, che aveva puntato 10 miliardi di dollari proprio finanziando Occidental nella scalata ad Anadarko.
Sono le 9:15 minuti, sì, 9:15 minuti, confermo, non mi ricordo più a che punto della scaletta siamo arrivati a questo punto.
Beh,
mannaggia.
Possiamo parlare di una notizia che c'è oggi solo sul Sole 24 Ore, abbastanza curiosa, che ci racconta appunto come Banca d'Italia sia da un certo punto di vista
giusto
a una merchant bank. È anche significativo il comunicato stampa diffuso da una delle società dove ha investito Banca d'Italia, Quingen, che è specializzata nella ricerca genetica, che ha diramato una news sul suo sito dicendo: Banca d'Italia, la banca di investimenti con sede a Roma, è entrata nel capitale di Quingen. Quindi alla stregua di una banca d'affari, che complessivamente sono 6 miliardi gli investimenti di Banca d'Italia in 7 società quotate a Wall Street e dichiarati alla SEC americana. Tra questi ci sono Ferrari, Fiat e CNH Global, cioè il gruppo delle macchine per l'agricoltura al movimento terra, e poi ci sono altri 4 miliardi in azioni acquistate nelle borse europee e in Giappone, scelte appunto di investimento per diversificazione del portafoglio di Banca d'Italia. Forse questa ultima di investire in una startup quotata al Nasdaq nella ricerca genetica ha suscitato l'interesse appunto anche degli operatori e degli analisti a livello internazionale.
E adesso siamo giunti al momento più classico di questa stagione del giorno delle locuste, quello in cui il professor Di Stefano ci informa nel dettaglio sui prezzi del petrolio.
Sì, non nel dettaglio, semplicemente per dire
Non ce li dice tutti?
No, assolutamente, non credo che sia di interesse, di interesse più che altro l'andamento di carattere generale, nel senso che il petrolio, dopo la galoppata fatta grazie alle sanzioni, all'annuncio della sospensione della vendita in deroga all'embargo del petrolio iraniano, è ridisceso, anzi è stato trascinato al ribasso proprio dall'annuncio di Trump sui dazi di questa settimana, e siamo ora a $62 al barile. Ma la cosa più forse preoccupante per il petrolio dal punto di vista americano è che l'industria del cosiddetta shale oil dovrebbe subire, secondo gli analisti, una forte contrazione nei prossimi anni, perché era cresciuta a bolla in modo eccessivo e quindi non ci sono più le condizioni per i valori e i prezzi, e questo probabilmente contribuirà a un'ulteriore riduzione del valore del pezzo del petrolio a medio-lungo termine.
Torniamo a parlare di cani, però, dopo aver dato notizia del vertice tra il premier Conte e il cane Zagor, che si è sentito etichettare con l'epiteto di Lazzarone dal presidente del Consiglio, perché c'è un nuovo cane che oggi è in prima pagina su diversi quotidiani online, il Segugio antidroga Veneto, che ha ritrovato anche ieri 56 dosi di cocaina. Sa come si chiama?
No.
Si chiama? È Veneto, si chiama Lapo El Can.
Lapo El Can.
Si chiama così.
Okay.
Ce ne dà notizia TGcom questa mattina. Ma dal Veneto invece alla Liguria e al titolo del Sole 24 Ore di oggi. Vi avevamo detto in rassegna stampa che ne avremmo parlato poi con il professor Di Stefano, perché BlackRock si sfila ed è corsa contro il tempo per salvare Carige, dietro fronte del colosso americano sulla ricapitalizzazione dopo il no di uno dei soci. Parla Tria, che dice si va avanti per soluzioni private e altrove. Credo sulla Verità si scrive che questa è la sconfitta di Di Maio.
Beh, è una sconfitta sicuramente per il governo e il Ministero delle Finanze, se la soluzione definitiva sarà, come molto probabile, la risoluzione, l'intervento o la ricapitalizzazione preventiva da parte dello Stato, perché il Ministero dello Sviluppo Economico, ma anche quello delle Finanze, avevano lavorato molto per evitare una nuova crisi modello MPS o liquidazione stile venete, ma alla fine il piano messo a punto dai commissari Modiano, Innocenzi e Lehner non ha convinto del tutto BlackRock, che si è quindi sfilata dall'operazione che prevedeva un esborso totale di 720 milioni, 400 a carico di BlackRock e 320 come conversione dell'obbligazione da parte del fondo interbancario. Mancando il supporto di BlackRock di questi 400 milioni, la situazione torna in acque molto agitate. In teoria ci sarebbe una scadenza posta dalla BCE per il 18 maggio, quindi vicinissima, ma a questo punto i vertici del MEF e anche quelli, i commissari della banca, chiederanno probabilmente un rinvio alla BCE in attesa di capire quale strada potrà essere percorsa. L'esperienza MPS insegna che la procedura di ricapitalizzazione è lunga, mentre quella della risoluzione è più drammatica, come quella seguita per le venete, con conseguenze che potrebbero essere nuovamente molto forti sul piano dell'immagine. Quindi è probabile che il governo in questo momento scelga soprattutto la strada del rinvio dopo le elezioni europee, in qualsiasi caso, per cercare di contenere la crisi. Ricordiamo che Carige era prima delle vendite e era nel blocco di testa dei primi 10 istituti bancari italiani.
Ma siccome lei è un custode della memoria, le piace anche ricordare come siamo arrivati a tutto questo?
Beh sì, perché mi sembra importante ricordarci che alla crisi di Carige siamo arrivati con la famosa vicenda di Giovanni Berneschi e tutte le conseguenze che la sua gestione fu completamente fuori controllo, per responsabilità anche dei consigli d'amministrazione che gliel'hanno permesso, ha portato appunto alla crisi della banca. Complessivamente Berneschi è stato condannato a 8 anni e 7 mesi nel processo d'appello per la vicenda appunto delle malversazioni nel gruppo Carige. Molti le operazioni sotto osservazione. Ovviamente Berneschi si è sempre difeso dicendo che non è lui la causa di tutti i mali della banca e dell'attuale situazione di crisi, ma è evidente che il precipitare della situazione per Carige, che inizialmente era un gruppo molto solido di natura territoriale, sono strettamente connesse appunto alla stagione, alla disgraziata stagione appunto della sua gestione ai vertici dell'istituto.
Intanto ieri c'è stato un maxi sequestro in quella che la stessa procura di Bologna ha definito la più grande indagine di autoriciclaggio di sempre.
Sì, la procura di Bologna ieri ha diffuso un comunicato con la Guardia di Finanza su questa vicenda che riguarda un gruppo, i proprietari per la precisione, uno dei più importanti gruppi italiani che producono plastica monouso. Si tratta del padre e il figlio, si chiamano Pianesani, sono gli azionisti di riferimento del gruppo Ilpa, che a sua volta controlla Ilip, e sono stati destinatari di un'operazione di sequestro preventivo per 43,7 milioni di euro, perché questa somma, secondo gli inquirenti e la Guardia di Finanza, sarebbe frutta di proventi illeciti che sarebbero stati fatti transitare all'estero attraverso delle fiduciarie in Lussemburgo. I Pianesani erano già apparsi nell'elenco tra i clienti di Mossa Fonseca, e quindi nel cosiddetto Panama Papers, per operazioni sempre offshore. L'opacità di tutte le operazioni, secondo il procuratore della Repubblica, configura il trasferimento per poi l'aumento di capitale come un'operazione di autoriciclaggio di somme sottratte, secondo l'accusa, al fisco italiano.
Sono le 9:25, quasi in chiusura, ma chiudiamo con i soci che hanno votato contro i manager di Bayer per la vicenda Monsanto.
Sì, perché è abbastanza clamoroso, è la prima volta che accade nella storia di Bayer, e la ragione soprattutto è molto rilevante, nel senso che al 55% dei soci presenti all'assemblea di Bayer ha votato contro il consiglio di amministrazione, il board guidato da Werner Baumann, che è considerato responsabile dell'attuale crisi, violenta crisi che sta attraversando Bayer, dopo che è stata decisa e portata a termine l'acquisizione di Monsanto, operazione da oltre 60 miliardi di dollari. Il voto contro il CDA non ha avuto immediate ripercussioni, nel senso che non è stato costretto il CDA per ora a dimettersi, ma molto probabilmente saranno le ulteriori conseguenze delle cause a creare ulteriori terremoti. È in corso, si sta chiudendo l'ultima causa aperta in California per ordine di tempo, dove è stata avanzata una richiesta di danni da $1 miliardo, pari ai profitti che Monsanto ha realizzato nel 2017, poco sopra i profitti.
Sono le 9:26, siamo davvero in chiusura, ma prima di chiudere il professor Di Stefano vuole fare un saluto e un augurio a tutte le mamme.
Perché?
Come perché? Perché domenica che cos'è?
La festa della mamma.
È la festa della mamma, e quindi?
Auguri a tutti.
Auguri a tutte.
A tutte.
Non a tutti, è la festa della mamma. Auguri a tutte. Perché come canta Bennato, gli angeli che cosa ballano?
Non lo so.
Va bene, ne provi uno, cioè cosa possono ballare gli angeli? La rumba, no?
Il rock?
Il rock, bravissimo! Gli angeli ballano il rock. Ora tanti auguri per la festa della mamma e un invito a tutti quanti gli alpini all'ascolto: venite in via Ollearo, circondatelo e insegnategli il capitan della compagnia che è ferito e sta per morire. Professor Di Stefano, alla prossima!
La prossima settimana.
Arrivederci, buona giornata, ascoltatori! Oh, did you?